Ho appena finito di leggere un libro molto interessante a cura di Guido Vassallo dal titolo Una cronaca familiare luminosa e lieta. È un libro sui generis, diciamo, nel senso che, come dice lo stesso autore, curatore, si tratta di un libro wedding novel, cioè che racconta il matrimonio, un matrimonio, l'esperienza di questa grande famiglia originaria di Napoli che ha avuto 9 figli e mi è sembrato, ecco, recensirlo oggi una cosa davvero encomiabile, nel senso che si tratta sempre, come dice lo stesso autore, che attraverso anche gli occhi dei 9 figli di questa famiglia, di una storia d'amore unica e ripetibile come tutte le storie d'amore ed anche un'originale bomboniera, veramente potremmo anche inquadrarla nel wedding novel proprio intesa anche come bomboniera, quindi ricordo del giorno importante delle nozze e anche un simpatico regalo speciale per le nozze d'argento e le nozze d'oro che si sono festeggiate in questa famiglia. E mi è piaciuto anche molto, così l'ho trovato collegabile a quello che fece Giovannino Guareschi, il famoso autore di Mondo Piccolo, della saga di Don Camillo e Peppone, ma soprattutto dei libri riguardanti la famiglia, come Il Corrierino delle Famiglie, Lo Zibaldino, Vita con Joe, ecco che attraverso la sua famiglia voleva parlare alle famiglie di tutti gli italiani. Quindi lodevole, encomiabile davvero questo wedding novel, libro sui generis, diciamo così, che vuole essere anche un autoritratto da parte della famiglia Fenizia e dei 9 figli, di quello che è stato il matrimonio dei loro genitori, della loro storia. Ecco, che adesso in breve vi racconterò, rimandando poi ovviamente alla lettura completa di questo libro. Innanzitutto è composto, è strutturato in 14 capitoletti, più o meno lunghi, con un'introduzione che riguarda una citazione di un libro del 62 di Natalia Ginzburg, Le piccole virtù, in quale si scrive: in quale casa della città, quale punto della terra vive la persona giusta per noi, in tutto simile a noi, pronta a rispondere a tutte le nostre domande, pronta ad ascoltarci all'infinito senza noia, a sorridere dei nostri difetti, ad abitare per tutta la vita col nostro viso. Ecco, nel primo di questi capitoli si fa un altro riferimento. Il primo capitolo è all'uscita di un cinema. Si fa riferimento alla famiglia della moglie di Gabriella, in questo caso, e quindi di papà Riccardo e mamma Ginevra, quindi la famiglia di lei prima di sposarsi. Nomi, regali, persone che pensano in grande, che guardano il mondo dritto negli occhi e affrontano le decisioni con ardore e senza tentennamenti. Ecco, anche Gabriella è così. E vanno a vedere un film all'inizio degli anni 60, un film con Marcello Mastroianni, dal titolo Cronaca familiare, tratto dall'omonimo romanzo di Vasco Pratolini. Ecco, ricordiamo che nella Napoli, all'inizio degli anni 60, si sta ancora vivendo quello che è stato il secondo conflitto mondiale, che ha lasciato distruzione, miseria, anche se dal 45 al 60 c'è stato già un periodo di prima ricostruzione. E lì viene annotato come la proverbiale capacità di industriarsi dei napoletani, unita alla nobiltà di una città che fino a un secolo prima era un capitale imperiale, ha messo in moto energie e creatività. Ecco, il titolo di questo libro, Wedding Novel, una cronaca familiare triste e cupa, fa da contraltare esattamente a quel film che andarono a vedere negli anni 60, che invece era una cronaca familiare, quello con Mastroianni, Triste e cupa. Ed è lì che si conobbero i protagonisti di questa storia, cioè Alberto Fenizia con Graziella. Ed è interessante perché proprio alla fine, all'uscita del cinema, si ritrovarono a commentarlo insieme ad amici, erano stati, non erano ancora, ovviamente, si erano appena conosciuti, incontrati. E Alberto manifestò a Graziella, contrariamente a degli altri amici entusiasti del film, queste parole: l'ho trovato un film triste e cupo, senza speranza. Io quando vado al cinema voglio distrarmi e divertirmi, ma soprattutto non rispondo al mio modo di vedere la vita. Non c'è amore, non c'è uno sguardo di fede, è tutto molto umano, troppo umano. Ed ecco che Gabriele inizia a riflettere e a convincersi che forse valeva la pena conoscere di più questo ragazzo. Ecco, questo ragazzo che era ingegnere, aveva lavorato, stava lavorando ad Ivrea e qui inizia il secondo capitolo dove parla di Adriano Olivetti, famoso imprenditore, intellettuale, politico, innovatore delle scienze sociali e così via. E c'è qui un'affermazione di Olivetti che mi piacerebbe così riprendere come è stata scritta nel libro, perché qui sono le parole vibranti durante l'inaugurazione del 1955 che fece alla grande società di elettronica che apriva Pozzuoli. Ecco, tra l'altro l'impianto, come si sottolinea nel libro, è un capolavoro di equilibrio tra efficienza e rispetto dell'ambiente. E così documentano in questo modo il discorso di Adriano Olivetti. Abbiamo lottato e lotteremo sempre contro questo immenso pericolo. L'uomo del Sud ha abbandonato soltanto ieri la civiltà della Terra, egli ha perciò in sé un'immensa riserva di intenso calore umano. Questo calore umano l'emigrante meridionale lo ha portato e donato in tutti i paesi del mondo ed è un segno inconfondibile del contributo che l'Italia ha dato. Ecco. E poi ancora, rivolgendosi sempre alle maestranze a Napoli, ancora Olivetti, e questo l'augurio più alto che mi è caro rivolgere parlando oggi ai nostri lavoratori di Pozzuoli, onde per lunghissimi anni la provvidenza di Dio protegga la loro coscienziosa intelligente fatica per farla risplendere in pacata letizia sulle loro case e sulle loro amate famiglie. Ecco che quindi quel progetto di quella provvidenza di Dio a cui Adriano Olivetti faceva riferimento, ci sarà uno spazio anche per l'ingegnere Alberto Fenizia, che nel maggio del 62 ritorna a Napoli dopo una prima esperienza professionale ad Ivrea, dove già aveva iniziato a lavorare nel nuovo impianto da poco inaugurato. E quindi ecco, il libro prosegue, c'è questa conoscenza reciproca tra Alberto e Gabriella con l'invito a casa di Gabriella. Ecco che allora, in poche righe, ma molto sottolineate, molto intense, Alberto va nella casa di Gabriella, conosce i genitori suoi. E lascia trasparire una piacevole impressione, nel senso che per la sua semplicità, per l'educazione, nel salotto della grande casa, ecco, parlano di molte cose, di politica, anche di lavoro, e si nota proprio una spilla nera sulla giacca di Alberto Fenizia, che ricorda proprio di i lutti recenti, la mamma pochi mesi prima e anche il papà invece qualche tempo prima. E quindi si inoltra questo libro nei rapporti ecco, tra Alberto e Gabriella, e con dei temperamenti diversi, un temperamento molto caldo, espansivo da parte di Gabriella, un temperamento magari un pochino più freddo da parte di Alberto. Interessante proprio un dialogo fra loro in cui, ecco, dicono poi, constatando i diversi caratteri, anche i diversi temperamenti, se vediamo che non va, non succede niente, di amore non si muore. Ecco. A me interessa, dice Gabriella ad Alberto, che tu sia te stesso, dobbiamo cioè essere noi stessi. È che temo di avere freddo, ma freddo in che senso? Puoi avere dei figli, li vuoi? Certo che li posso avere, li voglio anche, ma mi sento freddo. Ecco, questo è un altro dialogo all'interno del libro molto interessante. Poi ci rendono conto che il matrimonio è una cosa seria, quindi, e che è molto bella anche, che devono riempirlo di gioia, che non deve creare oppressione e paura. Ecco, e quindi dinanzi proprio ai genitori di lei, Riccardo e Ginevra, ecco che Alberto un po' si dichiara, inizia a chiamarli a papà e mamma, avendo anche perduto i propri genitori, e in sostanza si hanno quelli che vengono chiamati nel capitolo i patti di Sorrento, e quindi un reciproco aiuto, reciproca accettazione senza timore o paura verso questo grande evento che è il matrimonio, di cui si parla, ecco, appunto il giorno delle nozze, che è il 31 luglio del 1963. E lì il celebrante, ecco, si sottolinea che è un giovane sacerdote, Don Michele, venuto dalla Spagna, un sacerdote dell'Opus Dei, che nel frattempo lei aveva incontrato in una piccola residenza universitaria a Napoli. E poi ci sarà anche, diventeranno soprannumerari dell'opera, e ci sarà sempre un riferimento importante all'Opus Dei, tanto che all'inizio proprio del libro viene citata una frase di San José María Escrivá, fondatore dell'Opus Dei del 1972, che parla appunto del sacramento del matrimonio, dell'amore umano, che quando è nobile e buono merita che sia benedetto. Ecco. Poi ancora, ecco, l'inizio, quindi, dopo le nozze, di questa grande, bella avventura di fede, di speranza, tra l'altro condivisa con la nascita di 9 figli, la cui ultima nel 1981. E avvengono però dei problemi, come in tutte le famiglie italiane. Ecco, cosa accade? Che a un certo punto sono costretti a ripensare un pochino a come sbarcare in lunario, quindi a come gestire le risorse, in famiglia numerosa e con solo stipendio. Se la famiglia appunto è numerosa, ci vuole una gestione molto oculata delle risorse, quindi la cura degli arredi della casa, del vestiario, dei libri, molti oggetti che anziché essere buttati possono essere riparati. E poi la scelta delle vacanze, invece di andare in crociera nei mari del nord, è molto più bello magari fare le vacanze nella campagna dei nonni. Oppure al mare, senza andare alle isole del Pacifico, si può godere a Bacoli, ad esempio, dove il mare non ha nulla da invidiare alle più belle spiagge del mondo. È bello, poi è interessante come il papà Alberto Finizia venga chiesto da parte di un figlio: papà, cosa avresti fatto dei soldi se non avessi avuto tanti figli? È interessante, anche un po' ci fa sorridere la risposta del padre: beh, penso che avrei lavorato di meno. Ecco che i genitori non perdono occasioni comunque per assegnare, per farli crescere nella responsabilità e nella libertà ai propri figli, alcuni incarichi adatti alla loro età e alle loro capacità. Perché si scopre, soprattutto nelle grandi famiglie, come in questa di cui si parla in questo wedding novel, si scopre che ognuno può dare il suo contributo, e quindi più si è, meglio è. E poi c'è anche un discorso molto interessante riguardo appunto l'educazione. L'educazione familiare, l'educazione dei figli e soprattutto il ruolo dei genitori. E i genitori che sono fini conoscitori dell'animo umano, come si sottolinea nel libro, cioè nel senso che consigliano, ascoltano, rimproverano, perdonano, giustificano, puniscono anche, premiano. Ecco, in una famiglia invece con figlio unico è tutto molto semplice, tra virgolette, a lui tutti i diritti e anche tutti i doveri. Molto bello poi è il capitolo 1 più 1 uguale 11, che appunto da Alberto e Gabriella poi sono nati 9 figli e quindi è diventata una famiglia composta di 11 persone. Si sottolinea ancora la vocazione proprio di essere genitori, la genitorialità e il ruolo della preghiera nella famiglia. Sin da quando sono piccoli, i figli, ecco, sono abituati a pregare la mattina appena si alzano, la sera prima di andare a dormire, il pranzo inizia e anche le cene ringraziando Dio. E poi ogni stanza sul capezzale del letto c'è un'immagine sacra che infonde pietà. Poi anche si racconta della costruzione del presepe a Natale, dove tutti si danno da fare. Ecco. Poi ancora nella chiesa, entrando in chiesa, indicano ai bambini dove si trova Gesù. E poi anche si preparano alla prima comunione. In particolar modo Gabriella, la madre, che ci tiene a trasmettere loro non solo le nozioni del catechismo, ma anche questa delicatezza e amore all'Eucarestia che lei vive in prima persona. È importante non aggrapparsi invece ai nostri figli, come si sottolinea nel libro, come un naufrago si aggrappa al tronco dell'albero. Ecco, pretendiamo vivacemente da loro che ci restituiscono tutto quanto li abbiamo dato, che siano assolutamente senza scampo quali noi li vogliamo, che ottengano dalla vita tutto quanto a noi è mancato. Ecco, questo non va bene, non sta bene. Non possiamo quindi aggrapparci con queste pretese, con queste attese ai nostri figli, voglio dire. Poi c'è, ecco, il fatto ben documentato in questo libro del trasferimento per motivi di lavoro a Milano e quindi il trasloco da Napoli a Milano e poi ancora la nascita dell'ultima figlia, ecco, nata nel 1981, la nona figlia a Milano. Ma c'è subito il problema della questione educativa, formativa, in ambienti diversi, perché a Napoli avevano fatto esperienza di scuole statali e non statali, e tra queste ultime avevano così conosciuto una realtà che si adattava come modello educativo a quello che era l'imprinting della propria famiglia cristiana. Si sottolinea nell'impegno nell'Opus Dei come avessero partecipato Alberto e Gabriella all'orientamento familiare, avendo conosciuto poi molte coppie provenienti da diverse città italiane che condividevano i loro stessi ideali educativi. Ecco, bella è poi sempre, per l'appartenenza come soprannumerari all'Opus Dei, i due incontri, due visite che fecero a Roma nei primi anni 70 a Monsignor San José María Escrivá de Balaguer a Roma, e questo anche c'è in un capitolo laddove vengono richiamati così, non solo il loro ruolo educativo che già comunque compivano, ma soprattutto questa vocazione, essere padri, essere madri, che non è solo naturale, ma anche soprannaturale. E quindi con una vita di preghiera intensa, con l'aiuto di un direttore spirituale, ecco, vedono che in ogni situazione ordinaria, familiare, professionale, eccetera, c'è una chiamata di Dio. Questo è il cammino spirituale dell'Opus Dei. Poi ancora c'è una sottolineatura che riguarda sempre la loro appartenenza all'Opus Dei, in cui infatti si considerano l'opera proprio come un figlio in più nella famiglia. Il decimo figlio è il capitolo, no? E quindi per prendere sul serio tutto quello che sta avvenendo nella loro vita alla luce proprio di una visione soprannaturale, visione appunto del Signore. Sanno inoltre, dal punto di vista naturale, che le sorti della famiglia si reggono sulla loro unione e quindi davanti ai loro figli mai, ecco, devono vederli litigare o avere impressioni o opinioni discordanti, ovviamente riguardo all'essenza della vita familiare, in quella, ecco che poi, negli ultimi capitoli si fa una revisione di quello che era appunto una cronaca familiare luminosa e lieta, così è il titolo, alla luce del primo film che avevano visto, di quello di Vasco Pratolini, no? Ed è bello perché invitano proprio così umoristicamente, se Vasco Pratolini, ecco, facesse un giro e vedesse all'interno della loro casa, no? Probabilmente il suo cupo ricordo, secondo cui la famiglia è il luogo di lutti, solitudine, freddezza, si sarebbe ridimensionato. Avrebbe visto in sostanza che si potrebbe essere felici anche in mezzo alle difficoltà. Il libro poi racconta anche il dramma, della morte di una figlia per un incidente, stava in bicicletta, è stata investita a Milano, morte di Valeria. E poi ancora molto bello il capitolo Come frecce in una faretra. Qui siamo nel 2013, quindi ci stiamo avviando verso la fine, del libro, celebrando quindi nel 2013 i 50 anni di matrimonio e quindi le nozze d'oro, e riprendono in questo capitolo, l'espressione del Salmo: i figli sono come le frecce in una faretra. Anche qui è interessante perché si fa vedere come ciascun figlio sia poi realizzato nella propria vita cristianamente, chi sposato a livello professionale e così via. Ed è bello appunto che tutti questi figli che li ricordiamo, Sergio, Riccardo, Ugo, Carlo, Marco, Elisa, Giovanni ed Emanuela e Valeria dal cielo, abbiano voluto proprio raccontare la ricchezza, come scrivono, di quello che è successo in questi 50 anni del matrimonio, le gioie, i momenti più bui, il lavoro instancabile, i sogni rimasti nel cassetto, ma soprattutto l'immensa mole di affetto che hanno respirato in casa, la gratitudine con cui avrebbero voluto ricambiarlo, ecco. Tutti tesori che non possono trovare spazio sulla carta in un wedding novel apprezzabilissimo come questo. E quindi non bastano le parole per poterli descrivere, ma vengono custoditi nei cuori, nella memoria. Ecco, nell'ultimo capitolo c'è proprio più recentemente, qui siamo alla terza edizione di questo libro, fa riferimento in questo caso alla morte del padre che si è spento a Como nel 2022 all'età di 92 anni. E voglio chiudere anch'io con alcune considerazioni molto belle di questo funerale che sembra un matrimonio, come recita il capitolo, quando ecco, la bara viene portata dagli stessi figli, ecco, che ricordano come tante volte quando erano piccoli Alberto li avesse presi in braccio, li aveva sorretti nei primi passi incerti, e adesso invece sono loro che simbolicamente sostengono il papà negli ultimi passi. E mentre si chiude il libro con questa frase, l'auto che accompagna Alberto nel suo ultimo viaggio si allontana verso il cimitero. A ognuno ha il cuore pieno di gratitudine per avere fatto in qualche modo parte del suo accogliente focolare luminoso e lieto. Una cronaca familiare luminosa e lieta, Wedding Novel di Guido Vassallo, curato da Guido Vassallo, resa partecipe a noi da tutti i figli della famiglia Fenizia.